Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a te in questo pomeriggio che ci porterà insomma alle partite di Champions, la Champions in primo piano, poi torneremo anche un po' sul campionato, alcune situazioni da analizzare e vediamo un po', insomma, no? Speriamo che sia una giornata di Champions positiva.
Sì, ci dobbiamo ancora abituare a questa classifica generale, no?
Sì.
Bisogna anche sempre leggere le posizioni, no? Speriamo che insomma poi il calcio italiano si faccia rispettare anche questa tre giorni, aggiungerei anche l'Europa League europea. Speriamo bene, insomma, affascinante oggi credo l'impegno del Bologna.
In Inghilterra.
Quasi proibitivo.
Terra inglese, dura,
La Aston Villa mi sembra dura, insomma, si sta ben comportando. Ormai è una realtà consolidata dalla Premier. Gli stessi punti dell'Arsenal. Agganciato e poi Juventus
e Milan dovrebbero avere due impegni sulla, diciamo, carta, sulla abbordabili. Carta abbordabili, sì.
Più la Juve che non il Milan, perché brucia insomma, Stoccarda mi sembra, non lo so, mi sembra una squadra irresistibile, però poi sai, sono partite che devi giocare e come diciamo spesso Marco, Europa è differente dal campionato, un gioco intenso, meno tattico, più spettacolare, vedremo, dai.
Sì, vedremo. No, ti voglio chiedere una cosa, prima c'era un messaggio che ti volevo rigirare di un nostro ascoltatore per sapere un po' il tuo pensiero, che c'era la critica, diciamo così, al calcio italiano e poi ha detto, dice, vedi, poi i giocatori che qui da noi sono bravi, funzionano bene, vanno all'estero, e lui ha fatto l'esempio di Zirkzee, come dire, non c'ha tutto questo valore.
Scusami, mi sono distratto un attimo perché
Il nostro regista che è venuto a fare una modifica. No, dicevo, si parlava del calcio italiano. Il nostro ascoltatore ha detto: abbiamo un livello mediocre, no? Per fartela breve, te la sintetizzo. Molti giocatori poi vanno all'estero, fanno male ed è lo specchio di quello che è il nostro valore. E ha fatto l'esempio di Zirkzee, no? Che non sta facendo bene a Manchester con lo United.
Cioè, non è un'equazione così esatta, e voglio dire, dipende. Zirkzee è ancora giovane, non ce lo dimentichiamo, ha fatto un
lì è una realtà che non sta funzionando in questo momento,
da tanto tempo.
Da tanto tempo, bravo. Da tanto
quindi
tempo.
Si trova in una realtà ancora dove cioè, alla fine si prende delle colpe di un non inserimento, di un, diciamo così, di un inizio non brillantissimo, proprio perché eredita una situazione che si è consolidata negli anni. La Manchester United non è lo United più di una volta. Fa fatica a trovare una competitività seria sia in Inghilterra che in Europa, quindi voglio dire Zirkzee poi è un giocatore particolare, Marco, cioè non è un attaccante che tu dici lo incasone, è un giocatore particolare, ha una di alta sensibilità calcistica, sono quei giocatori anche ricchi di talento che o si incastrano in perfezione come in un puzzle all'interno di un gruppo, all'interno di una squadra, oppure fanno fatica e rischiano di essere dei corpi estranei. Un po' una piacevole condanna di chi ha un dono diverso, straordinario come quello di Zirkzee, non è il primo caso, non sarà l'ultimo, però o si incastona subito o rischi, come un passo che hai visto quando tu attacchi un pezzo, oppure fai fatica e rischi di essere un corpo estraneo, pur avendo un talento straordinario. Quindi non diventi più un punto di riferimento, una fonte, diciamo così, di gioco importante,
forse,
là davanti,
forse
gli allenatori poi rinunciano.
Forse doveva rimanere un altro po'.
Secondo me non è che ha sbagliato, perché poi ti chiamano United, vai là, guadagni di più, ti si raddoppia tutto, vedi un mondo, pensi che
c'è il campionato,
ce la puoi fare,
che è affascinante,
pensi che ce la puoi fare. Secondo me questo anno di esplosione al Bologna è stato molto merito di tante cose messe a po', l'esplosione di Calafiori, la crescita di Lukumi, Ferguson, Ndoye, cioè ognuno dava la sua, era una bella squadra, è stato bravo Motta.
Sì, è stato bravo. Tra l'altro, da controaltare a questo discorso, fa invece Calafiori che arriva lì, attesa
un altro ruolo,
poi, boom, c'è un impatto.
È vero, ha un altro ruolo però.
Sì.
Sai, quando tu sei atteso devi fare un assist a partita, non dico un gol a partita,
c'è un'attenzione maggiore nei tuoi confronti.
Ci sono numeri, devi portare i numeri.
Però Calafiori c'è un
Calafiori ha dimostrato di avere una personalità impressionante. Un ragazzo sereno che ha vissuto
forte,
con grande forza, è uscito fuori da questo momento indescrivibile sotto il profilo proprio della sofferenza, perché
è l'immagine anche della bellezza,
del riscatto, sensi, eh? Del rilancio,
sì, sì.
Della cosa impossibile, della missione impossibile, perché questo ragazzo rischiava di smettere di giocare al calcio,
sì, 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 sì.
Non di giocare a certi livelli, di giocare al calcio.
Fortuna terribile, no?
È tornato a giocare al calcio e boom, è andato su in cima, e quindi gioca a grandi livelli, con grande personalità, con grande merito, e merita tutto questo riscontro mediatico.
No, no, assolutamente. Poi mi ha colpito quando nell'intervista ultima che ha fatto gli hanno chiesto, no, della Premier, di questo impatto. Lui ha detto, dice, la cosa è che giocano tutti con grande intensità, ma soprattutto giochi con tutte squadre che vogliono segnare, che vogliono attaccare, che vogliono fare la partita. Cioè ogni domenica è così.
Senza grande sudditanza psicologica, esatto. Senza grandi complessi.
È una cosa bellissima, questa, la Premier, no? Per un giocatore diventa poi esaltante, no?
Il City ha faticato con Wolverhampton.
Ah, porca miseria.
Non naviga, porca miseria. No, naviga in cattive acque.
No, questo ti fa capire
Ma voglio dire, anche in campionato, adesso voglio dire, ieri avresti pronosticato il 3-0 del Monza a Verona.
No.
Quindi la bellezza anche, voglio dire, del nostro calcio.
Ma anche vedere la fatica che fa il Napoli con l'Empoli, la bellezza del nostro calcio.
Quindi dobbiamo pensare che anche qui qualcosa...
L'Empoli che ha fatto 0-0 con la Juve in casa, Empoli-Juve 0-0. E poi contro la Roma all'Olimpica. Cioè, voglio dire, quindi non è che tre big ha preso alla fine e non ha mai perso.
Credo,
no, ho perso solo con Napoli, giusto?
Non avesse mai subito reti in casa.
Esatto. Quindi per dirti, no? Alla fine anche certe vittorie, le cosiddette vittorie sporche, assumono un valore importante nel corso di una stagione.
Sì,
no?
Ma come ne parlavamo ieri, Marco, giustamente tu osservavi che, cioè, così a occhio tu facevi la domanda, chi è tra queste, perché ti ho corto muso, le big di corto muso, chi è ti ha colpito di più? Io sì, puoi scegliere l'Inter, poi però dire il Napoli come la cambia Conte all'intervallo, l'ha fatto con il Como, l'ha fatto pure... Quindi ognuno dice la propria, però effettivamente c'è una controtendenza. Poi con credo che c'è Andrea Piervincenzi.
Sì, dovrebbe essere.
Ne avevamo anticipato un po' questo tema. Mentre prima il termine, diciamo, più in uso, più comune, era aggressione, no? Aggressività, adesso è compattezza. E quindi le squadre aspettano, ti aspettano sulla tre quarti, non ti vengono a prendere alti, e c'è in controtendenza questo aspetto che poi... Sì, si vede, si evidenzia sul campo, in questi risultati, in queste partite, in questo calcolo anche. Adesso, cioè, siamo all'ottava giornata, la nuova giornata, e già anche le grandi squadre ragionano in questo senso, no?
Certo.
Portiamo a casa il risultato, poi vedremo, no? Non è la partita in cui puoi dettare ritmi, alzarli e dominare. Devi capire che partita stai facendo, quale avversario stai affrontando, e poi ti regoli. Quindi è ancora un calcio molto più versatile, pieno di sfaccettature, di interpretazioni, e ancora più elaborato del solito.
Assolutamente. Senti, che cosa ne pensi invece della notizia di Bonucci nello staff dell'Under 20 con Corrati?
Ma credo che sia un'occupazione, non vorrei che fosse un'occupazione dovuta a nevrosi, d'astinenza. Non vedo l'utilità se non quella di entrare in un gruppo, respirare e staccare la spina, e staccare il cordone umbilicale con quello che sei stato, cioè un grandissimo campione, un grandissimo calciatore. Prima tu riesci a diventare un dirigente, abbandonare quel tipo di mentalità, di ragionamento, di comunicazione, di confronto proprio che è insito dentro un calciatore, e meglio sarà per lui. Magari questa esperienza all'Under 20 con Corrado lo potrebbe incuriosire, formare nei fondamentali iniziali. Io non so che cosa lui vuole fare l'allenatore, giusto? Come fare un allenatore potrebbe essere un'esperienza, però non so quanto poi la riesco ad associare alla voglia di, cioè, dire mi piace questa cosa, oppure un'occupazione contro la nevrosi da sinistra, perché poi succede, eh?
Ah, come no, tu dici quando uno non può stare,
sì. Della disoccupazione, cioè, capisci, questo
magari
stato...
fai delle scelte che non senti proprio tue fino in fondo, però ci devi stare, no? Una cosa di questo tipo, no?
Cioè, devi essere presente, devi apparire, ci devi stare, ecco, bravo, hai detto bene. Non so che senso ha, però se lui ha valutato così, bocca al lupo. È un ragazzo che viene dal basso, un ragazzo che ha meritato il successo, un ragazzo che magari qualche volta ha esagerato con questo culto della personalità, però è un ragazzo di valore, enorme valore. Sul discorso dell'allenatore vediamo, ce ne sono stati tanti che, no, hanno smesso e hanno faticato, tanti che hanno smesso, e hanno impressionato e si sono subito affermati. Inzaghi su tutto.
Sì. Messaggio, condividiamo con Stefano qualche messaggio scritto dei nostri amici. Allora, un po' lungo da parte di Beppe, provo un po' a leggerlo velocemente. Allora, questa storia che la Serie A sarebbe un campionato mediocre rispetto all'estero è una palla colossale, sostenuta da chi nemmeno le guarda le partite dei campionati esteri o si limita a guardare quei due o tre scontri tra grandissime squadre. Ma avete mai visto la scarsezza tecnica degli scontri tra squadre di medio-bassa classifica all'estero? Empoli, Udinese, Torino eccetera giocano nettamente meglio e la riprova è l'Europa. L'unica cosa in cui la Serie A è nettamente inferiore al di fuori del rettangolo verde: stadi, tifosi, giornalisti, quelli sì che è il peggio in Europa. Beppe da Bergamo. Sui stadi sono d'accordo, sui tifosi attenzione, perché poi certi fenomeni violenti sono arrivati proprio dall'estero, ci ricordiamo insomma. E sui giornalisti,
tutto
boh,
mondo è paese, ma
è sempre colpa dei giornalisti.
Le tifoserie sono queste, anche il bello e il brutto di ogni aspetto, ma io credo che poi rappresenti lo specchio anche della società civile. Cioè, non possiamo immaginare uno stadio a nostra immagine e somiglianza. Dobbiamo accettare il bene e il male, e i tifosi però sono la parte straordinaria di questo gioco. Io l'avevamo parlato anche, no? Riferendoci al discorso degli ultras dell'Inter, questi rapporti con... cioè, leviamo i tifosi, leviamo il calcio, leviamo tutto, anche l'Odito credo che si sia espresso in questi termini, no? Che cosa sarebbe il calcio senza tifosi? Niente. E quindi noi ce lo dobbiamo ricordare, poi certamente...
Al tifoso è una cosa...
Bisogna censurare tutto quello che è illegale, tutto quello che è sporco, tutto quello che è dannoso, violento, quello sì. Però ci dobbiamo dimenticare che la maggior parte dei tifosi è la parte sana di questo sport. Cioè, voglio credere a questo.
Allora, dunque, dice, oltre alla mancanza di fondi, il problema nel nostro campionato è un retaggio calcistico culturale basato sul prima non prenderle, mentre in Premier League ragionano su chi segna di più e sono più propositivi, due modi completamente diversi.
Ma io non so se sia questo poi il tema, perché noi abbiamo visto anche in Champions League, Marco, l'Atalanta affrontare l'Arsenal ha giocato un po' all'italiana.
Sì, tu l'avevi sottolineato.
Anche con Andrea Namo parlato. Sì, passo, cioè compatto, linee corte, baricentro molto...
Ma io penso che ci sono delle strategie durante una gara che vanno adottate.
No, il discorso è quello che dice Calafiori, quello che diciamo ieri, anche l'intensità.
Esatto,
cioè tu puoi fare blocco basso, andare alto, prendere... ma è come arrivo. Con quale velocità, con quale applicazione, con quale ferocia agonistica, con quale attenzione e applicazione faccio questo tipo di movimenti. Il discorso cambia, perché tu puoi giocare pure blocco basso, ma vediamo, cioè tu arrivi, vediamo l'aggressione com'è, la pressione com'è,
certo.
È l'intensità, no?
Assolutamente, forse è quella che fa la differenza. Sanno
insieme a te che sei un formidabile maratoneta,
vero.
Cioè, come se io venissi a correre con te e dopo un chilometro io mi strappo e tu sorridi, cioè capisci, perché non ho la muscolazione adatta per sostenere quel tipo di sforzo. Ecco, in Premier, che decida l'allenatore di turno di fare un blocco basso o pressioni alte o aggressioni, devi fare a una certa velocità, con una certa intensità, con una certa anche potenza fisica. Lì è la differenza. Quindi non è tanto quello che dice il nostro ascoltatore, parzialmente d'accordo.
Allora, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che tra l'altro dice una cosa non vera, però io lo leggo. Dice: non dirlo a Piccari, secondo lui il tifoso in Italia non ha voce in capitolo, deve solo portare i soldi e tacere. Io non ho mai detto questo, io ho detto che il tifoso non può cambiare l'allenatore, non può cambiare il presidente.
Sì,
siccome il signor Piccari ci scrive che vorrebbe cambiare presidente, il tifoso non lo può fare. Il tifoso in questo caso deve fare il tifoso.
Certo.
Se vuole tutta la vita contestare un tifoso, il presidente, e non tifare la squadra, è un problema suo, io non lo condivido. Per me il tifoso deve prima di fare la squadra, se va male può fischiare.
Una cosa è dire che senza tifosi il calcio non esiste.
Però il tifoso non sceglie i giocatori, non sceglie l'allenatore,
certo.
Non sceglie il presidente. Questa cazzata qui bisogna cancellarla dalla testa. Stefano, scusami, ma il tifoso non può scegliere,
certo.
Questo. Il tifoso può dire contestare la squadra, se non va bene fischiarla, fa lo striscione, ma non può scegliere.
Vabbè, ma sono due cose differenti.
È inutile che batte su sto tasto il nostro amico perché non vorrebbe Lotito, qualcuno non vorrebbe i Friedkin, ma non avete il potere per farlo. Non potete toglierli, presidenti.
in realtà
non è mai successo nel calcio, quindi è inutile aprire sempre sto file. Tu parli solo di questo, parliamo di campo, parliamo di quello che vediamo sul campo. È meglio parlare degli allenatori e dei calciatori, perché tanti presidenti, Stefano ci ha vissuto da dentro il calcio, li puoi cambiare i presidenti? Un tifoso può cambiare il presidente? Io non ho mai visto una cosa.
Ma non c'è la società.
Capito? Si cambiano da soli. Basta sta storia.
Ma noi abbiamo comunque detto, e almeno io, che senza la parte diciamo noi senza i tifosi, no, cioè senza il pubblico allo stadio, ecco, non ci sarebbe il calcio, non ci sarebbe
ma chi è che dice il contrario?
Però sono d'accordo con te, cioè i tifosi devono fare i tifosi. Però possono anche contestare. Ha senso con sé, questo devono fare i tifosi, come l'antica Roma, cioè andare a vedere uno spettacolo, come vado a teatro, cioè, serve anche il pubblico, se no gli attori che fanno? Che fanno gli attori?
Sì, ma poi ci sono
A quale pubblico si rivolge?
Poi ormai ci sono gli slogan.
Sono degli attori,
Stefano,
protagonisti, i calciatori e
ci
i
sono,
tifosi.
Ci sono gli slogan. Ormai quegli slogan lì
si identificano
e quindi qualcuno lo deve tirare fuori per forza, capisci?
Sì, ma c'è un'esasperazione del concetto, cioè di quello che sono due cose completamente differenti. Tu dici una cosa che io condivido, ma condivido anche il fatto, cioè il tifoso pretende di cambiare le cose,
ma non lo può fare. Ma non è mai non si è mai verificato, e di conseguenza di che dobbiamo stare a parlare?
Certo.
E questo uno può contestare, fare una critica, dice perché ha fatto questa scelta, perché non ha fatto questo. Ma non è che puoi cambiarlo.
Il tifoso deve fare quello, deve osannare, deve sostenere, deve criticare, deve fare tifoso.
E deve fare tifoso. Il presidente deve fare il presidente, l'allenatore deve fare l'allenatore, il giocatore deve fare il giocatore. Certo. Ognuno ha il suo ruolo, punto. E non è che stiamo scoprendo qualcosa di
diverso.
È
come i calciatori, gli allenatori che quando le cose vanno male, però non è giusto contestare. No.
Certo.
È giusto contestare.
L'allenatore quando
male.
Le cose vanno male se deve prendere pure la contestazione, il gioco delle parti, punto. Però non è che poi manda via
il
giocatore.
Il tifoso deve fare il tifoso, non deve decidere niente. Non può decidere niente, non deve decidere niente.
Assolutamente. Allora,
la sorpresa
aspetta
di Natale.
Facciamo un break perché andiamo da Giovanni Giuliani di Teleuniverso.
Grande
perché,
Giovanni!
Caro Giovanni, ciao Giovanni.
Caro Giovanni, buon pomeriggio.
Da quelle parti è successo qualcosa di molto importante, no? Ieri a bordo campo, tra l'altro vi ricordo in replica sulla nostra applicazione a partire dalle ore 19:05 questa sera, per rivivere un po' quello che è stata l'analisi dell'ultima giornata di campionato. Ieri lo avevamo un po' accennato, a rischio era il destino di Vivarini e si è verificato il tutto. Giovanni.
Eh sì, conferenza stampa questa mattina del presidente Stirpe, l'esonero è stato comunicato, ragazzi, alle 7:30 da Stirpe in persona, da Angelozzi a Vivarini. Ha detto Stirpe: io non sono convinto e non ero convinto di esonerarlo, però così ho tolto gli alibi alla squadra. Lui è stato durissimo con la squadra, con chi già c'era dall'anno scorso, con chi è arrivato, e siccome è stato convocato, ha detto in qualche nazionale si sente già arrivato, non ha capito nulla. Tutti in ritiro allora a Castel di Sangro, un ritiro a tempo indeterminato. L'altra notizia è che la squadra è stata affidata con una soluzione interna a Leandro Greco, l'ex giocatore tra le altre della Roma, che allenava molto bene la primavera del Frosinone fino a questo momento. Dunque sarà lui a dover risollevare le sorti della squadra, che perde pure Partipilo, si è fratturato il piede, starà fuori diversi mesi, quindi a problema si aggiunge problema. Ragazzi, era una soluzione comunque inevitabile, ne abbiamo parlato anche ieri, i risultati non arrivano. Era anche scollato la sensazione, il rapporto fra Vivarini e la squadra, non si poteva agire diversamente, secondo me. Io gli ho fatto anche una precisa domanda, gli ho detto ok, soluzione interna, perché lui ha detto non è una soluzione temporanea quella di Greco, ma è una soluzione in cui crediamo per un percorso. Io gli ho chiesto se erano comunque stati sondati altri nomi, lui ovviamente per quello che mi poteva dire ha detto nessun altro è stato sondato, nonostante in tanti si siano proposti. Queste le parole di Maurizio Stirpe.
Quindi che ne pensi, Stefano, proprio un po' per commentare questa decisione di andare avanti con Greco?
Mi dispiace perché insomma nessuno immaginava una situazione del genere a Frosinone, si rischia dando fiducia
molto
a Leandro Greco, in bocca al lupo, non è un impegno facile, insomma,
no,
l'esperienza non c'è per questo tipo, però magari le motivazioni.
Ma ci credete che sia una scelta definitiva? Faccio allora questa domanda, facendo un bocca al lupo a Greco, naturalmente.
Mi appello, insomma, faccio sponda con quello che ha detto Giovanni, cioè credo a quello che ha detto Giovanni, ha fatto la conferenza stampa, se mi rifatti,
certo, no,
ha
no,
fatto
no,
una domanda, gli ha risposto il presidente, credo che sia questo. Marco, io ho detto che contro la sua volontà ha adottato per l'esonero scelto di esonerare Pivarini di Stirpe, giusto Giovanni? Quindi sì, significa sì, che così, qui no, come tutte le cose, sì, come tutte le cose, Marco, cioè un discorso è voler avere ragione o ammettere l'errore che qualcosa è stato sbagliato e correggersi se veramente vuoi, no? Calarti nella realtà, cioè Pivarini che vuol dire? Io non l'avrei mandato via, però non voglio togliere agli alibi alla squadra, e che fai? Metti, cioè, io non ci sto capendo granché, quindi non lo so, per mantenere la categoria deve centrare impresa il Frosinone.
Assolutamente,
è una situazione veramente surreale, sì, ma invece è tutta realtà, sembra surreale, ma è tutto vero. E Stirpe non lo seguo in questo, poi magari tu dici, Marco, che è temporanea.
No, io la mia domanda, poi non so, può essere pure che sia definitiva.
Ma poi noi ci dobbiamo curare che faccia bene, certamente secondo me la formula quella, diciamo, da Serie B.
Guarda, ragazzi,
la Castori sarebbe stata la classica soluzione.
L'auspicio è quello che possa ripercorrere un po', in tanti l'hanno pensato, quello che fece Stellone, catapultato dalla formazione Berretti all'epoca del Frosinone alla prima squadra. Però...
Certo, speriamo, no? No, per il Frosinone, certo, insomma, che possa essere comunque, questo il cammino.
Comunque si interverrà sul mercato, è stato chiaro, Presidente, dipende anche che tipo di mercato si farà a seconda dei giocatori che ora sono infortunati, si recupereranno in tempo o meno, perché anche questo è da considerare.
Ma non è che puoi aspettare Giovanni gennaio, qualcosa ti devi inventare, qualche magia, qualche svincolato lo devi trovare, Giovanni.
Loro sui svincolati non vanno, ragazzi.
Allora ci sarà, insomma...
A gennaio ci sarà da soffrire, perché a gennaio comunque ci sono diversi ruoli da coprire, su tutti un centrocampista, un costruttore, l'abbiamo detto tante volte durante il bordocampo, bisogna fare qualcosa anche sulle facce, secondo me, soprattutto a destra, anche lì davanti, perché ci sono delle mancanze, ci sono delle carenze in questa squadra, questo è indubbio, ragazzi. Ecco perché non può essere questa colpa di Pivarini, però
per carità.
Ma poi che significa, scusami Giovanni, a tempo indeterminato a Castelfino, che stanno dentro là li confina a Castel di Sangro fino a tempo indeterminato, che vuol dire? Finiscono la partita e rivanno a Castel di Sangro?
A calcolo c'è anche il turno.
Domenica giocano con il Pisa e ritornano a Castel di Sangro.
Perché ha detto fino a che non mi daranno risposte che sono.
Fino a che ho capito, non vince tre partite, non devono uscire fuori dalla secca. Quindi cambiano residenza, si trasferiscono a Castel di Sangro praticamente tutto l'anno.
Facciamo un saltino, forse
vediamo.
Poi torna.
Tra l'altro mi dicono, così chiudiamo anche questa cosa, che è stato proposto anche Oddo, cioè è stato proposto a Stirpe anche Oddo.
Lui non ha fatto noi, però ha detto che in tanti ci sono proposti.
Io questa me l'hanno detta come cosa abbastanza...
Ma quindi ha rifiutato tutto, certo. Scusami Giovanni, tu che conosci la realtà meglio di chiunque altro, ma è un discorso economico, di risparmio, cioè... Secondo te, adesso, vivendo questa conferenza...
È un discorso...
No, cioè, non riesco a capire. Dice, no, te gli hai fatto la domanda e ti ha risposto, non è una soluzione temporanea, è la nostra scelta definitiva. Ma non hai rilanciato, ma perché è definitiva secondo lei? Cioè, perché Leandro Greco?
No, lui l'ha spiegato, perché comunque si inserisce in quel percorso che vogliono fare loro del calcio sostenibile, di un preciso modello, no?
Sì,
in questo momento ha portato tanto, e quindi loro hanno questa impostazione, ragazzi, e hanno, perché comunque ha detto si è anticipato un percorso con Greco che evidentemente si sarebbe voluto fare. Insomma, ragazzi.
Vabbè, dai, vediamo. Vabbè, facciamo un in bocca al lupo e vediamo come andranno le cose. Grazie per il momento, Giovanni. Un abbraccio.
Un abbraccio. A voi.
Grazie a Giovanni Giuliani di Teleuniverso. Allora, prendo questo messaggio e poi andiamo in pausa. No, il presidente può contestare in maniera continua senza sentire il giornalista di turno che fa il pompiere. Vabbè, il presidente della società lo gestisce come lo vuole, ma contestare anche in maniera pesante è legittimo. Contestate pure. Io penso pure che quando una squadra va bene, contestare è fuori luogo, per come la vedo io, come vedo il calcio. Se vai male, contesti. Se vai bene, non contesti.
Se no,
sei uno fuori, cioè sei fuori. Cioè, no, dici, questo che fanno? Stai vincendo e sei partito bene?
No, se va bene, sei primo in classifica, 20 punti di vantaggio sulla seconda, contesti,
sei in folle, no? No, ma poi qualcuno mi dovrebbe spiegare tante cose, voglio chiudere qui, perché sentivo dire quest'estate, se ti ricordi, eravamo qui. Sì. No, ma noi non ce l'abbiamo con Baruni. Però contestiamo lo dito che ha scelto Baruni. Allora ce l'hai pure con Baruni.
Certo, evidente.
Perché se no non contesti. Cioè che, e qui, questa è già la stortura, no, clamorosa. Però vediamo, io ti ripeto, poi adesso il campo ci dirà chi ci avrà ragione o meno. Se le cose vanno bene, che te vuoi contestare? Insomma, non
se
c'è
le cose vanno bene,
se le cose stanno bene, stai vicino alla squadra. Stai vicino alla squadra. Cose vanno bene.
Adesso vanno benino. È lungo il percorso.
Certo che è lungo, è lunghissimo per tutti. Allora, ci fermiamo, pausa, poi torniamo. Dovrebbe arrivare anche qui nei paraggi Pier Vincenzi. Mi ha mandato il messaggio che sta arrivando.
Benissimo.
Quindi prepariamo il tutto, così cominciamo, perché ripartiamo dalla Juventus, le ultimissime con Camillo De Michelis. E poi abbiamo anche un ospite per poi inquadrare questa partita e parlare appunto della Juventus.